Rebola era un dilettante del pianoforte, ma amava moltissimo la musica. Dice, romantico anche in questo, Leopardi, egli non solo accolse e considerò la musica come interiorità, ma anche come appagamento dell'aspirazione infinita dell'anima. Quindi la musica come un linguaggio che molto più dei termini poetici leopardiani, così profondamente analizzati nello Zibaldone, la musica esprime molto di più che i termini poetici questa ansia, questo streben, come si dice, del romantico all'infinito, cioè al vero, all'eterno. E negli anni dell'università, è finita l'università, inizia la sua carriera educativa, cioè di docente, di insegnante, con un alterno infortunio, poveretto, perché non riusciva a trovare un luogo stabile, sembra quasi oggi, non per me. E rifiuta un posto che gli aveva trovato il padre attraverso un segretario massone, perché il tempo era quello, e praticamente i primi anni di insegnamento, prima della prima guerra mondiale, sono nelle scuole serali, quindi con alunni molto poveri a cui si dedica con una dedizione interessantissima, proprio concependo anche questo rapporto con la realtà quotidiana del suo lavoro come un compito, quasi una missione educativa. E questo sarà anche nel dopoguerra. In quegli anni la prima produzione poetica, e frammenti di liscio, abbiamo detto, che viene pubblicata a Firenze nel 13 da un grande intellettuale del tempo, Prezzolini, che pubblicava La Voce, una rivista fondamentale dei primi anni del secolo, e intorno alla quale si riuniscono una serie di giovani come Rebola. Cito solo Boine, parte Campana, ma Boni, Hai e Jair, che sono anche i primi vicini a questa sensibilità, potremmo dire, profondamente religiosa. In realtà, per definirla meglio, una sensibilità profondamente esistenziale, di questa ricerca, in cui allora la poesia debba necessariamente esprimere la vita, l'esperienza, e quindi un rifiuto profondo di tutta la poetica d'annunziana, ma anche pascoliana, perché in realtà la grande poesia dell'inizio del Novecento lascia, come si diceva prima, una citazione di Guardini, lascia una visione della poesia che ricerca la musicalità, che ricerca l'armonia, le parole ricercate, ma che è lontana dalla realtà, che fa a pezzi la realtà, potremmo dire, e che tradisce meglio la realtà, come dice un testo suo Prezzolini. Invece questi giovani ne cercano il senso, cercano il senso della realtà proprio attraverso l'opera. E alcuni pagando anche di persona, Boine, questo grande amico a cui scrive lettere commoventi, Rebola, muore durante la prima guerra mondiale. Quindi una generazione, come avvenne per Peggy, una generazione che affronta il dramma della guerra, che fu il primo segno in cui l'ottimismo del positivismo della Belle Époque si frantumò, si schiantò. E così avvenne tra l'altro in Germania, con la poesia poi degli espressionisti, o anche in Francia. E quindi la dedica dei frammenti lirici ai primi 10 anni del secolo XX è quasi ironica, o comunque non vuole omaggiare la modernità, ma vuole proprio coagulare quella tensione di cui abbiamo appena parlato, alla ricerca di un senso, quell'impeto di vita, quella ricerca di un senso in un mondo che appare alienato per l'uomo del suo tempo. E l'emblema di questa alienazione per Rebola nella prima raccolta è proprio la città. Riprende un aggettivo che è parignano, anche foscoliano, la città lasciva senza amore, dice. La città che è vorace come una fogna in cui che tutti affratella. Cioè una città dove prevale il non senso. E questa polemica sulla città, apro una parentesi, è proprio della grande poesia del secolo e di fine Ottocento, perché la troviamo già in Baudelaire, ben studiato da Benjamin, e la troviamo in Eliot. È molto strano, lo dirà il fratello Piero, più avanti, dopo il 46, che c'è una consonanza profondissima tra Eliot, anch'egli convertito, e Rebola, che pur non si conobbero. cioè sono proprio fili che tramano la storia come spirituale di generazioni di uomini. E Montale, scusate, e Eliot, non dimentichiamo che svolge un ruolo decisivo nella poesia montaliana, e come Rebora, anche se pubblicamente Montale non ne riconosce mai, come diceva il dottor Fornasieri, la figuranza, in realtà c'è un affetto di Montale, un riconoscimento della grandezza di Rebora da parte di Montale reale, effettivo. E si contrappone, e così termino un breve quadro dei frammenti lirici, si contrappone al tema della città il tema della campagna, non l'idillio del mondo antico, ma la campagna come un luogo in cui ancora domina un senso della realtà e dei rapporti umani. Allora il linguaggio di questa poesia, che è piuttosto difficile, lo vedrete leggendo, ed era ostico ai primi lettori, alcuni erano i lumi della critica del tempo, questo linguaggio è il linguaggio proprio dell'alienazione dell'uomo del Novecento, per cui un linguaggio frantumato, in cui la cosa più interessante è che Rebora recupera tutta la tradizione che risale a Dante, cioè deve risalire a Dante, forse a Michelangelo, cioè, perché questa parola così aspra, così dura, così pietrosa, come diceva Dante, possa esprimere la stessa, lo stesso inferno, tra virgolette, della vita del suo tempo. E quindi che la parola, una parola che cerca di abbracciare la vita senza definirla, e che cerca di incarnarsi nelle cose senza rinchiuderle. E quindi c'è questo contrasto, ma anche nella struttura che, leggendo all'amica Daria Malaguzzi, sposa poi in Banfi, si sorprese lei arrivando al frammento 50, dice: ma allora è come un canzoniere questo, non sono frammenti, è come un canzoniere, un grande poema. Infatti il frammento 50, che è anche molto lungo, ne riassume tutti i temi. Dice una frase, dice: sì, è come, usa un termine dantesco, come la rosa dantesca, come l'alone, dice, di Dante. Cioè, in questa poesia quindi non c'è, anche nella sua struttura, in cui non c'è solo questo tema drammatico della vita dell'uomo moderno, ma, e quindi non c'è solo lo sguardo a un deserto che avanza, come aveva detto un secolo prima Hölderlin, ma in questa poesia, sotto il deserto, come dice un frammento Rebora, c'è un fiume immenso. E quindi ciò che muove lo sguardo del poeta è come ricercare ciò che continuamente risorge nell'uomo, quel cuore, potremmo dire, quella ferita dell'anima che si apre continuamente alla realtà ricercando un senso. E quindi è una parola sua, non solo, come avevo indicato prima, così aspra e così anche piena di immagini, di contrasti, che poi dirò come viene definita, ma è una parola anche capace di ascoltare, di attendere, trascendendo così come il limite stesso delle cose. E l'ultima poesia dei frammenti, la 72, si rivolge al lettore, dice: proprio tu lettore, nel breve suono che fa chicco dell'immenso, odi il senso del tuo mondo. E quindi questo chicco dell'immenso è un'immagine metaforica che descrive proprio il modo tipico del linguaggio reboriano, cioè questo, in termine tecnico si dice, questo risemantizzare, cioè ridare significato distinto a quello ordinario del linguaggio comune, denotativo, alle parole, agli aggettivi, ai verbi. Ecco, proprio questo sguardo positivo alla realtà che fa presagire certi paesaggi che si aprono, certi tramonti che ci sono anche nel testo, lo struggimento di certe albe, il suono delle campane, che, come disse quasi 20 anni fa Luca Bellinelli, un caro amico, il suono delle campane è la voce di qualcosa che è qui da sempre. Quindi c'è una positività data dentro la realtà, al di là di questo dramma che l'uomo ne vive di non senso. E quindi concludendosi fra mente di si potremmo proprio dire che la realtà quotidiana è il luogo della rivelazione, in cui si manifesta appunto come per squarcio un significato. Esclama in un frammento questa vita che è vita, è come un respiro dell'anima, diciamo, questa vita che finalmente è vita, a differenza invece di una vita che, diciamo, un altro frammento, è indifferente, perché è la vita cittadina.